Ed eccoci qui, inizia la nostra puntata di Tracce. Oggi iniziamo il nostro viaggio nel passato con Maria Callas, nata il 2 dicembre 1923 a New York. Un soprano, vabbè, leggendario, voce e temperamento unici, protagonista assoluta alla Scala, al Metropolitan, nelle grandi opere e perfino al cinema con La Medea di Pasolini. La sua frase celebre, che gli uomini all'ascolto perdoneranno, ma mi piace ricordare, certi uomini non maturano mai, o sono acerbi o sono marci. Dunque la riascoltiamo in quello che sarebbe stato il suo 102esimo compleanno, in una breve intervista a Parigi realizzata dal collega Gherardo Caminiti nel 1958, e di quello sono le atmosfere.
Conferenza stampa della Callas a Parigi. Una Callas molto diversa da come generalmente la si dipinge. Squisitamente cortese, accomodante, serafica. Lo conferma il nostro corrispondente di Parigi.
Nel corso di una conferenza stampa data ieri sera all'albergo Ritz, Maria Meneghini Callas ha colto l'occasione per mettere in chiaro alcuni fatti che i giornalisti hanno deformato. Come sapete, Maria Meneghini Callas è a Parigi per partecipare al gala che avrà luogo all'Opéra. Esso è organizzato da un grande settimanale parigino a beneficio dei benemeriti della Legion d'Honneur. Lei non conosce ancora il pubblico parigino?
Lo conosco attraverso, prima socialmente, diciamo che ho molti amici e sono venuto in visita due anni fa per 5 giorni e mi hanno fatto tutti gli onori come avessi cantato già qui. E quindi lo conosco, anzi, sotto l'aspetto migliore, cioè prima di aver cantato e aver meritato il trionfo, me l'hanno già dato prima.
Se avesse l'imbarazzo della scelta, in quale teatro preferirebbe cantare?
Non posso dire, perché ogni teatro mi ha dimostrato il suo affetto in una maniera del tutto particolare. Bisogna prendere, è vero, tutti i pubblici per quello che sono. Ci sono quelli che dimostrano in una maniera o nell'altra l'affetto, quindi la sostanza è sempre quella, però, che almeno ti hanno capito e apprezzata, quindi...
Ha un po', come dire, è un po' nervosa davanti
sempre
alla recita, appunto, di venerdì, non per il programma,
lo sono,
ma
ancora di più, perché questo pubblico, come ho detto prima, in francese, prima di sentirmi, quando anzi non mi ha mai sentita solo attraverso i dischi, mi ha dimostrato tanto rispetto, tanto affetto e tanta comprensione che avrei voluto fosse data a me proprio dal mio pubblico, che ho dato tanto.
Decisamente però il marito della diva, l'industriale milanese Meneghini, non è della stessa opinione della moglie. A proposito del suo nervosismo prima di entrare in scena, egli ci ha detto infatti:
niente mai, sempre calma, tranquillo.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-zam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, antica amante vista Napoli con lontanissimi binocoli. Comedy, come di Don Juan. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, Don Juan. Za taradam, tadam, tadaritatatam, taratatatatam. La comédie Don Juan, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la.
Un annuncio per il traffico ferroviario. Vi segnaliamo che la tratta tra Losanna e Friburgo è chiusa a causa di un guasto sulla linea di contatto. Maggiori informazioni sul sito ffs.ch. Ci spostiamo sulle autostrade, dove la A5 nel cantone Châtel è chiusa a causa di un incidente tra Thiel e Corneau in direzione di Bienne. E sulla A3 nel canton Svitto ci sono code per lavori tra Lachen e Pfäffikon, ancora in direzione di Zurigo.
Amore c'è, è dentro di me. Amore.
E questa era Caterina Caselli, lo ricordiamo con Sono Bugiarda, una canzone, un'energia ye pura e un brano che ancora oggi porta con sé tutta la freschezza degli anni 60. Si tratta di un piccolo evergreen italiano. Torniamo agli avvenimenti del 2 di dicembre, perché il 2 dicembre c'è anche un pezzo del Canton Ticino della Svizzera italiana che parla di scienza, di filosofia e di libertà del pensiero. Nel 2002 nasce infatti a Tenero Contro la Fondazione John Eccles, dedicata al grande premio Nobel che qui aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita. Un uomo che rifiutava il riduzionismo scientifico, cioè l'idea che tutto, anche la mente, possa essere spiegata solo con formule e neuroni. Allora sentiamo la voce di Silvio Leoni, allora nel 2002 presidente della fondazione John Eccles, in un servizio delle nostre cronache della Svizzera italiana.
In quanto presidente della fondazione, dottor Leoni, io le chiedo prima di tutto quali sono gli scopi di questa fondazione, Sir John Eccles.
Gli scopi della fondazione sono anzitutto di tenere viva la memoria di questo scienziato filosofo e di occuparci dei problemi che sono stati importanti per lui, specialmente del rapporto mente-cervello.
In che campi agirà questa fondazione?
La fondazione agirà sia nel campo scientifico che nel campo filosofico e avrà anche dei contatti con la fisica, perché la proposta ecclesiale di interazione tra mente e cervello avviene su teorie della fisica.
L'anno prossimo ricorre il centenario della nascita di John Eccles, morto 5 anni fa. Sì. Quanto attuale rimane, a suo modo di vedere, il suo lavoro, il suo pensiero?
Il suo pensiero è attualissimo, specialmente attuale oggi, dove viviamo in un riduzionismo scientifico che veramente è dannoso per tutta l'umanità.
E dunque l'abbiamo sentito, questo accadeva nel 2002, la fondazione John Eccles, un bel invito quello che ci faceva il filosofo e imprenditore Silvio Leoni, cioè a non farci schiacciare dal riduzionismo e a ricordare che dietro ogni traccia scientifica c'è sempre una dimensione più grande da esplorare. Adesso continuiamo il nostro viaggio, lo facciamo con Mariah Carey e questa canzone con i Boys to Men, One Sweet Day, che ricordiamo è stata una ballad che tocca tutte le corde del cuore e che dal 95 continua a essere una carezza per chi ascolta.
Yeah.
Lasciamo finire fino alla fine questa canzone con il duetto di Mariah Carey e i Boyz II Men, che nel 2 dicembre, usciva il 2 dicembre del 1995, e ricordiamo che ha segnato un record perché è rimasta per 16 settimane al numero 1 negli Stati Uniti, un record che è rimasto imbattuto per oltre 20 anni. Dal cuore e dall'emotività sottolineata da Mariah Carey, passiamo sempre a qualcosa che ha a che fare col cuore, ma dal punto di vista più scientifico, perché ricordiamo il 2 di dicembre del 1982 in Massachusetts, negli Stati Uniti, viene trapiantato per la prima volta al mondo un cuore artificiale. Il famoso cuore di plastica di Barney Clark, firmato dal bioingegnere Robert Jarvik. Diciamo, un esperimento che accese il dibattito. Due punti virgolettate: meglio il trapianto da donatore oppure un cuore meccanico? In questo servizio che abbiamo trovato nelle nostre ricchissime teche, lo ricordiamo, una fonte inesauribile di sapere, Piero Tami nell'82 ne discute di questo tema del trapianto del cuore artificiale, del cuore di un donatore, con due cardiochirurghi della clinica universitaria di Zurigo. Ci sono entusiasmi, limiti tecnici, costi enormi e soprattutto la domanda senza risposta univoca sulla qualità di vita di questi pazienti. Ricordiamo che è una trasmissione, questa fatta il 16 di dicembre dell'82, mentre il 2 di dicembre dell'82 avveniva proprio il trapianto, e sono quelle le atmosfere.
Speciale sera. Il cuore artificiale, alternativa o complemento al trapianto cardiaco? Un servizio di Piero Tami.
Come hanno ampiamente riferito all'inizio di dicembre la stampa e la radiotelevisione, un gruppo di chirurgi della clinica universitaria di Salt Lake City, nello stato americano dello Utah, è riuscito per la prima volta al mondo a sostituire durevolmente il cuore malato di un paziente con un organo artificiale. Il cuore di plastica inserito nel torace di Barney Clark, questo il nome del paziente, non è più grande di un pugno. Costruito con materiali quali il poliuretano, l'alluminio, il nylon ed altre fibre sintetiche, esso costituisce il risultato di lunghi anni di esperimenti e di ricerche condotte sotto la direzione del dottor Robert Jarvik, un medico americano di 36 anni. Il funzionamento del cuore artificiale è del tutto simile a quello del cuore umano. Ha infatti la facoltà di comprimersi e di dilatarsi per aspirare il sangue e quindi di nuovo pomparlo nel sistema circolatorio. Per fare questi movimenti, il cuore messo a punto dal dottor Jarvik ha bisogno peraltro di una fonte di energia costituita da aria compressa. Questa viene fornita da un compressore della dimensione di un grosso televisore, cui il cuore artificiale è collegato mediante due tubicini di plastica lunghi un metro circa, che fuoriescono dal torace del paziente. Per tutto il tempo che resterà in vita, Barney Clark dovrà dunque portarsi appresso in continuazione il voluminoso compressore. L'aspetto più interessante e certamente più sensazionale dell'intervento chirurgico di Salt Lake City è però dato dal fatto che il cuore artificiale è stato introdotto nel paziente in modo duraturo, definitivo. Finora invece coloro che soffrivano di gravi affezioni cardiache venivano collegati agli esistenti cuori artificiali unicamente per brevi periodi. A questo proposito è opportuno ricordare che il primo intervento del genere fu effettuato nel nostro paese. Nel dicembre del 1977, infatti, un gruppo di medici della clinica universitaria di Zurigo riuscì, grazie a un cuore artificiale messo a punto dall'equipe dei professori Senning e Turina, a tenere in vita per 48 ore una paziente affetta da grave insufficienza cardiaca postoperatoria, dopodiché il cuore della paziente fu in grado di riprendere la sua normale attività.
Continuava questo speciale sera, era una trasmissione di più di 25 minuti, vi rimando al sito della RSI per trovare tracce di questa trasmissione. La voce abbiamo sentito era la voce di Piero Tami nel dicembre dell'82, per ricordare il 2 dicembre di quell'anno, abbiamo detto 43 anni fa, quando il cuore artificiale sembrava un'anticipazione di fantascienza più che una possibilità clinica. Oggi naturalmente la tecnologia è cambiata, i materiali sono nuovi, alcune soluzioni sono realtà, ma le domande restano. Che cosa significa sostituire un organo così simbolico e come cambia la vita di un paziente. Domande che continuano a pulsare esattamente come quel primo cuore sperimentale.
Sono neve al sole, sono neve al sole. Perché io senza di te mi lascio cadere, mi lascio cadere. Nei giorni dei 2000 che verranno, in tutte queste cose che accadranno. Perché io senza di te sono neve al sole. Sono neve al sole.
Tracce.
Oh.
making a home. Home and the one I hold dear. Thank God I missed my connection. Stranded and feeling alone. But no matter how mean this hard road treated me, I always can find my way home. Cause you know that you're all in my heart.
E sono loro, Daryl Hall e John Oates, in Home for Christmas, in questo nostro pomeriggio di Rete 1. Siamo sempre a Tracce, lo ricordiamo, è l'unico album del duo che è dedicato in particolare al Natale. Dicevamo Tracce e adesso affrontiamo un tema veramente che chi c'era se non può non ricordarlo. E ricordiamo il 2 di dicembre del 1983. Un avvenimento veramente storico per gli amanti del pop, non sto dicendo niente di sconvolgente, ma è un momento che ha cambiato per sempre il modo di vedere e di ascoltare la musica. Il 2 dicembre del 1983 usciva infatti Thriller, il videoclip di Michael Jackson. Michael Jackson, non un semplice video, ma un piccolo film di 14 minuti che trasformò MTV, reinventò la figura dell'artista pop e aprì la strada a tutto ciò che oggi chiamiamo videoclip narrativo. Diretto da John Landis, lo stesso di Una poltrona per due e The Blues Brothers, Thriller portò nel pop linguaggi nuovi. Cinema. Ricordiamo che è un video che aveva un budget uguale a quello del cinema, per allora, nell'83, $500,000 dell'epoca. Il linguaggio cinema, horror, coreografia teatrali, effetti speciali, insomma un mix mai visto. Un video che non solo ha accompagnato una canzone, ma che ha cambiato la storia della musica pop. E oggi noi 2 dicembre cosa facciamo? Vabbè, ce lo vogliamo godere, e questo è il, lo rivediamo per quello che è un pezzo di cultura mondiale. Si ascolta fino alla fine questo terrore della risata finale del video, che ha cambiato effettivamente nel 1983 il modo di ascoltare e di vedere la musica. Sempre restando in argomento thriller, sono incappata sempre nei nostri meravigliosi archivi in questa puntata della trasmissione Squat del 2015, in cui veniva intervistata la classe terza C di Barbengo e presentava Michael Jackson. Vale la pena di riascoltarla.
Praticamente all'inizio, quando era bambino, è nato nero, se vogliamo dire così, no? Nero. Poi ha iniziato a fare con i suoi fratelli questo gruppo...
I Jackson 5.
Esatto. E poi, un po' più là, ha voluto cambiare colore per motivi di...
Probabilmente era per razzismo, cose
sì,
così.
Sì, probabilmente. Dopo si è fatto bianco.
Sì.
Perché lui veniva tacciato tipo, cioè veniva insultato per il fatto che lui fosse di colore.
Quindi molta gente non lo accettava.
Quindi lui ha detto: se voglio diventare famoso devo essere bianco, in pratica. Pensava che per far successo bisognasse essere bianchi.
Penso di sì. Che fosse, che non per non essere criticati, a quel tempo doveva essere bianco.
Ma un ragazzo tipo della mia età, e sto parlando di 13 anni, ascolta ancora Michael Jackson?
Io l'ascolto.
Compagno di banco tu, ma non ascolti Michael Jackson?
No.
Ma perché?
Mi garba.
Non ti garba? Ma perché sei chi è? Cioè, te l'hanno detto? L'hai visto?
In televisione.
Vieni qua, la mia compagna. Vieni qua, zia. Vieni qua. Vieni. Perché? La mia compagna vuol dire...
Perché infatti hanno fatto uscire anche un film al cinema che aveva fatto delle prove, che stava preparando questa canzone.
Ma quindi tu mi dici che è anche attore?
No, hanno usato tutte le prove dietro le quinte, così, per farlo in memoria di Michael Jackson.
Per finire però dobbiamo cantare una canzone di Michael Jackson.
Parabara parabappa, parabappa, parabara parabappa, 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 parabappa. Vero, bravo Luca!
Questa era un piccolo traccia d'archivio e mi è piaciuto riascoltarlo. Chissà questi ragazzini, allora eravamo nel 2015, oggi saranno dei giovani adulti in questa classe terza C di Barbengo, in questa puntata in cui hanno presentato Michael Jackson. Adesso ci spostiamo e ascoltiamo Alex Britti, dove in questa canzone c'è tutta l'ironia romana e il suo tocco blues. Questa canzone parla di una vasca, ma in realtà parla di libertà, di spazio, di stare bene da soli. Eccolo, Alex Britti.
Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura. E poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro. Tornerò con gli amici davanti a scuola, ma senza entrare, solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, punto e basta, staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina, staremo a mollo dalla sera alla mattina. Così che adesso è troppo pieno e non si può più stare, è meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco, e dopo inseguimenti vari e varie lotte faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizio a qui lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio a qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti, con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino,
nella sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia, ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, e mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio qui lo spasso. Giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa, un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera, ma spero solo questa mia fantasia non sia soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tantomeno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, e mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso.
Sicuramente lui si divertiva, Alex Britti, in questa canzone ben di 25 anni fa, vedo adesso, del 2000, incredibile. Il sorriso veramente contagioso di questo brano, La Vasca. Per parlare di sorrisi adesso, arriviamo ad un altro compleanno. Mi dispiace, oggi il 2 di dicembre, abbiamo parlato di Maria Callas, abbiamo parlato del cuore artificiale trapiantato 43 anni fa, abbiamo parlato della fondazione Eccles e oggi parliamo anche di lei, di Britney Spears, perché oggi è il suo compleanno. In questa data festeggiamo una delle pop star più iconiche degli ultimi 30 anni. È grazie a lei che il pop adolescenziale degli anni 90 e 2000 ha avuto una voce limpida, immediata, commerciale, non dimentichiamola, eppure capace di diventare generazionale. Ha definito il sound e l'immaginario delle teenager di tutto il mondo, trasformando il look da studentessa della porta accanto in un'icona pop planetaria. Ma Britney Spears non è stata solo un volto, è diventata anche il simbolo di una generazione con una capacità unica di interpretare aspirazioni e ribellioni adolescenziali, con un carisma e una straordinaria tenuta mediatica. Oggi, nel giorno del suo compleanno, vale la pena guardare a quello che resta del mito. Una discografia che ha segnato epoche, un'eredità della cultura pop e per molti un simbolo di resilienza. Mentre la musica cambia, i riflettori tornano ogni tanto su di lei. La memoria del pubblico resta, i suoi grandi successi suonano ancora come iconi e il desiderio di riscoprire chi è Britney oggi non si è mai spento. Quindi buon compleanno Britney, storica, controversa, amatissima e anche capace di far battere il cuore a chi all'epoca aveva la sua età. E ci ascoltiamo adesso uno dei... Vabbè, non ha bisogno di presentazione, non posso dire niente, perché lei ha 16 anni, il 2 di dicembre, oggi compie chiaramente 41 anni. I suppose to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right of sight. Yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because E le facciamo gli auguri oggi 2 dicembre a Britney Spears, ricordiamo, l'abbiamo ricordata con questa canzone uscita tra il 98 e il 99 quando lei aveva 16 anni, con una canzone che è diventata un simbolo generazionale, e ricordiamo anche il video ambientato in una scuola diventerà uno dei più iconici della storia della musica. E anche oggi siamo qui, siamo pronti a salutare, le nostre tracce ci hanno portato lontano tra storie, curiosità e piccoli dettagli che rendono le giornate, speriamo, un po' più interessanti. Grazie per averle percorse con me, queste tracce, la bellezza di questo spazio siete sempre voi che ascoltate. Passo dunque adesso il testimone alla collega Elisa Manca, che è pronta al di là del vetro per passaggi. Ci ritroviamo alla prossima traccia e intanto buona musica e buona giornata.